31 ottobre, buona giornata da Alessio Nannini e benvenuti a Radio Zainet, la trasmissione fatta dagli studenti delle scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet. Naturalmente il benvenuto anche a Valentino De Luca, qui al mio fianco, direttamente dalla redazione.
Salve, buongiorno a tutti.
Vogliamo ricordare qualche indirizzo per coloro che vogliono interagire con noi, Valentino?
Certo, allora ricordo a tutti i nostri giovani ascoltatori che per entrare nel mondo di Radio Zainet devono digitare www.radiozainet.it oppure possono visitare tranquillamente il sito www.zai.net.
E andiamo anche a conoscere i ragazzi che ci terranno compagnia oggi in questa puntata che sarà dedicata all'ambiente, alle prospettive future del nostro pianeta, e cioè Ludovico che studia il primo anno, vabbè, dillo tu, dai, ormai sei...
Primo anno di giurisprudenza alla LUIS.
Con questa verba.
Ex
Giulio Cesare. E Giulia, che è tua collega, perché studia anche lei
giurisprudenza alla LUIS. Sì.
Alla LUIS.
Ero al Montessori, il liceo classico di Roma.
Ed eri al Montessori, perfetto. Allora, naturalmente andiamo anche a salutare il nostro tecnico Marcello Prisco, a cui, Valentino, diamo la linea immediatamente per il primo brano di oggi. Quello Ligabue.
Certo, ci andiamo a sentire A che ora è la fine del mondo di Ligabue.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Che ora è, scusa, ma che ora è, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo. Fine del mondo, immondo, visione, diretta da San Pietro per l'occasione. La borsa sale, i maroni no, Ferri batte il record di autogol, le liste del giudizio universale saranno trasmesse dai telegiornali, ma rete unificate poi sulla pagina 666. Prima però su canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore, con la finale dei casi umani, meno meno umani che mai. I puttani ricittiano dentro, che la bila niente ciccia,
niente,
niente, ma tu giri più leggero, bruciando le tue scorte di preservativi, fiori in fiorello, l'amore è bello, se ci sei tu, a che ora è la fine del mondo, a che ora è merdaioli, finitevi la merce che di là non funziona, altro girone, altro regalo, niente caramelle per i leccaculo, che il girone è giusto, ok? Tele cosa, serial killer, serial politici, morti in diretta, i migliori casi clinici, cazzi vostri in onda, ok?
Anticipato, oggi parliamo di ambiente e delle prospettive future del nostro pianeta. Lo spunto ci viene dato dai dati del Living Planet Report 2006, che non fa un quadro della situazione molto rassicurante. Allora andiamo a sentire la scheda che ci aiuta, che ci introduce bene in questo argomento, e poi andiamo nel vivo della discussione.
Entro il 2050 ci servirà un altro pianeta. A lanciare l'allarme gli esperti del WWF, che dalle pagine del Living Planet Report 2006, l'analisi annuale sullo stato di salute della Terra, ne hanno calcolato la data di scadenza. Negli oltre 30 anni presi in esame, le popolazioni di vertebrati hanno subito un tracollo di almeno un terzo del totale, mentre la fame di acqua, cibo e terreno coltivabile da parte dell'uomo è aumentata in maniera esponenziale. L'uomo consuma le risorse naturali molto più di quanto il pianeta riesca a rigenerarle, rilasciando in cambio ricordi di CO2 la cui percentuale è cresciuta di ben 9 volte dal 1961. USA, Cina ed India sono in testa tra i paesi la cui impronta ecologica, cioè l'impatto umano sulla natura, ha assunto ormai proporzioni devastanti. Leggendo il rapporto, sembra proprio che le uniche soluzioni consistano nel ridurre i consumi o nel colonizzare nuovi pianeti.
E diamo il buongiorno a Mario Tozzi, geologo e famoso conduttore di Gaia, il pianeta che vive, e in onda su Re 3.
Buongiorno.
Allora, salve Tozzi, lei tra l'altro ha presentato proprio recentemente il suo ultimo libro, si chiama L'Italia a secco, la fine del petrolio e la nuova era dell'energia naturale. Insomma, casca quasi a fagiolo visto proprio la presentazione di questo rapporto sullo stato di salute del nostro pianeta. Io volevo chiederle, in questi ultimi anni c'è stato il blackout del 2003, poi le difficoltà di approvvigionamento del gas nell'inverno del 2005, poi naturalmente i prezzi del petrolio che salgono alle stelle. Questi dati sono il prologo di un romanzo che il Living Planet Report 2006, il cui finale insomma ci ha già anticipato il Living Planet Report del 2006?
Beh, in qualche misura sì, sono quelli che poi racconto appunto nell'Italia a secco, che è un giro dell'Italia in crisi energetica, e certamente non sono nemmeno le ultime emergenze. Non pensiamo di farla franca, voglio dire, ci saranno ancora blackout. Il gas avrà ancora problemi di approvvigionamento, molto probabilmente il prezzo del petrolio crescerà in maniera strutturale e irreversibile per via del fatto che il petrolio stesso, quello che costa poco, sta per finire. Dunque siamo veramente sì, a una storia di cui conosciamo la fine, ma che possiamo però ancora evitare che finisca così. Basterebbe appunto, come dico anche io nel libro, ma come suggerisce pure il WWF, muoversi di più nel campo del risparmio e della maggiore efficienza energetica, non ci vorrebbe poi tanto.
Ecco, salve, io sono Giulia, volevo fare una domanda. Se anche grazie al suo libro, che avrò poi il piacere di leggere, qual è la sua idea circa il futuro energetico dell'Italia? Se abbiamo fatto qualche progresso, cosa ci aspetta insomma?
Beh, dal punto di vista così dell'immediato non ci muoveremo tanto da come siamo adesso. Nel futuro un po', perché è molto difficile farlo, nel futuro un po' più lontano, molto probabilmente, se ci saranno delle decisioni politiche opportune, e qualcuna già la vedo, per esempio nel campo dell'incentivazione dell'energia solare, riusciremo a fare quello che non siamo riusciti a fare negli ultimi 20 anni, cioè essere il primo paese al mondo come produzione di energia elettrica di acqua calda da pannelli solari, un'energia che è rinnovabile e pulita, e che il paese del sole, come siamo noi, dovrebbe fare più di tutti gli altri. Invece siamo clamorosamente superati dalla Germania, che ha il 56% di insolazione in meno. Questi sono i dati che ci dovrebbero far preoccupare. Ecco, questa è una colpa della politica. Però ho visto le linee guida del Ministero dell'Ambiente sull'energia, da questo punto di vista mi pare che dei cambiamenti ci possano essere anche a breve.
Grazie.
Ecco, sì, sono Ludovico. Volevo chiederle, i potenti, se vogliamo, quelli che non hanno sottoscritto allora il protocollo di Kyoto e comunque sembrano sempre, tra virgolette, infischiarsene di quella che è la situazione appunto delle risorse naturali sulla Terra, ritengono che ancora non sia preoccupante quello che dice il WWF e che anche più direttamente ci dice la natura, oppure diciamo gliene importa veramente poco? Ecco.
Ma direi che più che gliene importa poco, gli importa assai dell'unica legge che conoscono, che è quella del profitto, per cui fino a che potranno fare profitti non molleranno una fonte energetica come quella degli idrocarburi, che permette profitti elevatissimi. Non considerano tanto il WWF soltanto perché non vogliono dare retta a un'organizzazione che non è fatta solo di ambientalisti per passione, ma di molti scienziati. Questo allarme è lanciato dagli scienziati e non diciamo da chi lo fa per passione, che è pure una cosa nobilissima, voglio dire, ma insomma è lanciato da gente che studia questa roba. E in più, direi, ci aggiungo, vogliono chiudersi gli occhi di fronte a una prospettiva che li porrebbe subito nell'angolo degli accusati, no? Perché sono loro che dovrebbero farla finita di lucrare profitto sui combustibili fossili e virare tutta la tecnologia, tutte le risorse, tutti gli impegni, tutte le idee nei combustibili, nelle fonti energetiche che hanno minore impatto ambientale.
Sì, ma dove se lo godono allora questo profitto, senza avere, se vogliamo, una terra?
se lo godono perché sono quelli che poi si comprano le isole, si mettono la casa sulla baia di Malibu, oppure vanno alle isole Cayman, e per loro il problema sembra quasi non sussistere. È un po' lo stesso ragionamento che fanno coloro che costruiscono e vendono armi o costruiscono e vendono sigarette, perché sanno benissimo che fanno male, ma diciamo loro si godono quel profitto che deriva, secondo loro giustamente, da un'iniziativa di mercato. Purtroppo questo, per il bene di pochi, comporta il malessere di tantissimi, di quasi tutti gli altri.
Sì, ma ecco, volevo fare un'altra domanda. Queste energie alternative, per esempio quella fotovoltaica o anche quella eolica, non garantirebbero magari gli stessi introiti economici per quelle aziende che oggi, diciamo, causano questo inquinamento? Cioè magari una trasformazione delle aziende che da produzione di un certo tipo di energia potrebbero produrne una più pulita, se vogliamo, ecco.
No, non lo farebbero, perché questo tipo di combustibili viene usato per esempio per le centrali elettriche, mentre invece l'energia solare non è tanto conveniente quando è concentrata in una centrale, ma quando invece è diffusa per i condomini, per i paesi, per le città, dunque quando ognuno se la fa da solo, e questo comporta una mancanza di profitto per chi invece sull'energia centralizzata campa. Poi il petrolio ha diciamo, le infrastrutture dell'industria petrolifera e carboniera, cioè tutto quello che serve per mandarlo in giro, raffinato, eccetera, equivalgono a circa 10.000 miliardi di dollari e sono state impiantate di recente. E quando ammortizzano il costo di 10.000 miliardi di dollari se non continuano a venderlo? E poi, se volessimo proprio sostituire invece i combustibili, facciamo conto con l'idrogeno, dovresti costruire una nuova infrastrutturazione di altrettanti miliardi di dollari o qualcosa di simile. Tutti costi che le aziende non vogliono mettere in piedi, perché gli conviene molto di più guadagnare su quello che hanno adesso. Considerate sempre che la benzina che paghiamo noi e ci sembra carissima al litro, in realtà diciamo manca di un pezzo di quel costo, cioè di tutti gli inquinamenti e le malattie e i cancri che fa venire e che costano a tutta la comunità, ma che non vengono pagati nel prezzo della benzina, mentre invece il kilowatt solare ha quel prezzo e basta, non provoca nient'altro. Dunque in realtà quando si dice che queste energie rinnovabili sono più costose, non si tiene conto dei costi invece occulti che ci sono nelle energie da idrocarburi, che sono questi costi che dicevo prima, cioè le malattie, gli inquinamenti, quelli li paghiamo però dopo. Dunque immaginate che profitto immenso che lucrano i petrocarbonieri su questi idrocarburi e combustibili fossili, non li molleranno mai.
Senta, Tozzi, io volevo tornare un po' nei problemi strettamente del nostro paese, di cui tra l'altro lei si interessa nel suo libro L'Italia a secco, perché tra l'altro pochi giorni fa il programma televisivo Report non ha dato un quadro ottimistico della nostra situazione, almeno passata e presente. Ad esempio si vede il caso di Carlo Rubbia, che dall'Italia si è trasferito in Spagna per un suo progetto proprio sull'energia solare. Io volevo chiederle, alla base di queste noncuranze c'è stata nel nostro paese una sorta di pigrizia, oppure, come anche ha denunciato qualcuno, ci sono state delle ingerenze nel settore scientifico ingegneristico, ecco, che non dovrebbero esserci?
Ma c'è stato sicuramente un aspetto casuale, che è stato quello che quando noi eravamo leader nella produzione di pannelli solari, per esempio negli anni 80, si è dato il caso che questi attrezzi non funzionassero tanto bene e non avessero una buona assistenza, per cui purtroppo hanno pagato una partenza molto brutta, mentre negli altri paesi partivano bene. Poi certamente c'è stata la pressione di lobby, siccome noi siamo un paese che non ha fonti energetiche sue, ma che avrebbe parecchio sole, un po' di vento, un po' di calore della terra, la geotermia, e molto idroelettrico, perché questo ce l'abbiamo già, non si poteva tollerare che un paese, diciamo, si rendesse quasi autonomo da un punto di vista energetico, cosa che invece è praticamente successa in altri casi. Dunque noi siamo stati schiavi del petrolio, fino all'80% del fabbisogno coperto dal petrolio, e oggi siamo schiavi un po' del petrolio, molto meno, e molto del gas, perché oddio, fra gli idrocarburi fra l'altro è anche più conveniente, perché inquina meno, eccetera. Dunque ci sono cause, diciamo, congiunturali e anche cause strutturali, cioè di politica internazionale, insomma, questo direi che ha pesato tantissimo. Ma guardate che alla base di tutto c'è comunque un ragionamento di profitto, perché se noi il decentramento delle fonti energetiche, cioè smantellare le centrali se non per gli usi industriali, e invece nelle case, nei condomini, nei paesi, nelle città, farsi l'energia per conto proprio, questa sarebbe la chiave vera della liberazione, perché ognuno se la farebbe allora nel modo più conveniente che possa avere, magari ancora utilizzando per un po' alcune fonti fossili, però integrative rispetto al resto, insomma, ecco.
Allora, dottor Tozzi, io la ringrazio per la sua disponibilità, la saluto e le faccio anche un in bocca al lupo per il suo libro L'Italia a secco, in vendita in questi giorni in tutte le librerie.
Grazie molte a voi, arrivederci.
Arrivederci.
Sì, ricordiamo che il libro di Tozzi è edito da Rizzoli. Detto questo, noi ci fermiamo per una piccola pausa musicale, andiamo a sentirci di Neil Young una bellissima canzone, Harvest Moon.
Yuhu!
Zainet, la scuola che fa radio.
Come a little bit closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing, let's go.
Titolo del programma che conduce Mario Tozzi, che è stato nostro ospite fino a pochi minuti fa, è proprio Gaia, il pianeta che vive. In realtà questo pianeta vive malissimo, forse chissà se vivrà altri 50 o 100 anni.
Ma io e Ludovico prima in fuori onda stavamo parlando proprio di questo e stavamo analizzando cose che abbiamo studiato poc'anzi a economia riguardo alle esternalità negative. Lui ne sa più di me, quindi lo invito a parlare.
Non è che ne so di più, possiamo dire che lo Stato dovrebbe, attraverso una serie di imposte sull'inquinamento, diciamo regolare, invogliare le aziende a migliorare il livello dei loro macchinari al fine di ridurre questo inquinamento. Ora però che cosa succede? Succede che non tutte le aziende riescono a migliorare queste, diciamo, queste situazioni di produzione, perché si viene a formare questa sorta di esternalità negativa, cioè che ricade su un terzo, sul cittadino, il male che viene fuori, diciamo, dal rapporto fra consumatore e produttore.
Ecco. Io volevo aggiungere una cosa tra quelle che abbiamo studiato poc'anzi, è che per legge le aziende hanno un certo diritto di inquinamento, il che vuol dire che le aziende che inquinano...
Questo nel nostro paese?
Nel nostro paese.
Ma anche nell'Occidente?
Sì, è una cosa piuttosto diffusa.
Sì, sì, è molto diffuso. Siccome le aziende inquinano, e su questo non ci si può fare praticamente nulla, lo Stato dà a queste aziende il diritto di inquinare, ma fino a un certo punto, fino a un certo livello. Le aziende che inquinano di più possono cedere i loro, possono avere i loro diritti da industrie che inquinano di meno a cui chiedono di cederle.
Sono, diciamo,
diritti,
sono negoziabili.
Sono negoziabili, trattati, cumulabili, ecco.
Io aggiungo,
che è preoccupante.
Volevi aggiungere, Ludovico?
No, è che questa situazione porta, come al solito, diciamo, ad un profitto anche all'interno di una situazione nella quale si cerca di risolvere un problema per gli altri. Ecco, c'è sempre modo per guadagnare, per farci soldi.
Io aggiungo un elemento di dibattito in più, perché il 21 novembre prossimo, quindi tra grosso modo 4, sì, insomma, 4 settimane, uscirà nei cinema americani un film che ha prodotto da Al Gore, che qualcuno di voi ricorderà come sfidante di George Bush
alle
due anni fa, due
presidenziali fa, ecco,
sì.
Che ora è dedito sostanzialmente alla causa ecologista. Questo film si chiamerà An Inconvenient Truth, che possiamo tradurre come una verità scomoda, e tratterà appunto dei temi ambientali che ai noi ci urge risolvere nel più breve tempo possibile. Detto questo, ricordato questo, tra l'altro il trailer è visibile nel sito, nel blog di Beppe Grillo, beppegrillo.it. E chiudiamo così questo aspetto, insomma, della trasmissione dedicato appunto all'ambiente, perché Valentino, è adesso il momento di flashback.
Beh sì, adesso è il momento di flashback, ovvero la nostra consueta retrospettiva con la musica del passato. Oggi ci occupiamo degli U2 e ci andiamo a sentire Angel of Harlem.
Legato alla musica. Salve a tutti, gente. E se vi dicessimo che oggi è un giorno speciale per una delle band più amate del momento? Vediamo. Il loro ultimo album è frutto di registrazioni in parte in studio e in parte dal vivo durante il loro ultimo trionfale tour in America. Ci sono anche degli ospiti d'eccezione. Volete qualche nome? B.B. King e Bob Dylan vi bastano? Ma c'era anche un festeggiato. Questo è il batterista del gruppo di Dublino, Larry Mullen, che compie proprio oggi 27 anni. In suo onore vi facciamo ascoltare la bellissima Angel of Harlem, scritta dal gruppo pensando alla grandissima Billie Holiday. Loro sono gli U2.
Champagne, snow is melting on the ground. Yeah, I heard the sound of an angel. Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato Angel of Harlem degli U2. Non tutti sanno che il vero artefice della nascita degli U2 fu il batterista Larry Mullen, avendo per primo avuto l'idea di costituire il gruppo chiedendo la collaborazione ai tre compagni di scuola. Paul Hewson, il soprannome Bono, è un'eredità delle gang del quartiere, Dave Evans, in arte The Edge, e Adam Clayton. Larry Mullen inizia a occuparsi di musica fin da piccolo, quando, dopo aver studiato pianoforte per qualche anno, decide di avvicinarsi con impegno e costanza allo strumento della batteria. Attraverso lo studio approfondito e la personale vena creativa, Mullen partecipa da protagonista a creare quello che nel corso del tempo sarà definito il Sound U2. L'attività artistica di collaborazioni alle sezioni ritmiche in opere di altri musicisti di Mullen inizia nel 1986 con l'album Back to the Center di Paul Brady, seguito dal disco di Nancy Griffith, Flyer, uscito nel 1994 e realizzato con l'amico e collega Adam Clayton. Nel frattempo queste cooperazioni di grande livello artistico lo portano a incidere per un vero re della musica blues, B.B. King, per il quale suona batteria e percussioni nell'album King of the Blues. Nel 1996 Larry Mullen incide insieme al collega e amico Adam Clayton parte della colonna sonora del film Mission Impossible, e nel frattempo Mullen ha un figlio, al quale dà nome Aaron Elvis, in onore del suo artista preferito Elvis Presley.
Sulla scia del nostro flashback siamo arrivati alla fine di questa trasmissione che oggi è stata dedicata all'argomento ambiente. Valentino, vogliamo ricordare in chiusura un'importante iniziativa?
Certo Alessio, io invito tutti i nostri radioascoltatori a andare sul sito www.zai.net e fare tre proposte al Ministero delle Politiche Giovanili e dello Sport riempendo la apposita cartolina.
Sì, in cima alle preferenze dei nostri lettori ci sono ancora la proposta appunto di avere più ore di musica, di educazione musicale. Ieri Roberto nel nostro studio invece ha proposto più ore di ginnastica. Allora io rigiro immediatamente la questione a Giulia e a Ludovico.
Ma io preferirei musica, cioè ginnastica non l'ho mai fatta.
Conoscendoti,
io non voglio essere cattivo, perciò no, ma non è riferito a te.
Lasci correre.
No, immagino che abbia fatto la proposta, ecco, della ginnastica.
La proposta sì, l'ha fatta Roberto, l'abbiamo detto prima. Ma tra l'altro oggi è Halloween e io non vi ho chiesto cosa farete questa. O ogni santi, per chi insomma festeggia
Halloween.
Meno.
Ogni santi domani, io stasera festeggio Halloween e ho anche un vestito da streghetta molto carino. E forse non tutti sanno che, in questo proposito, il termine Halloween viene dal suo antico spelling Halloween, ovvero All Hallows Eve, cioè la notte prima di ogni santi. E nelle culture europee è una tradizione molto diffusa e diciamo che è la data limite in cui il magico si riunisce con il mondo fisico.
Ed è una tradizione che Ludovico non seguirà, o sbaglio?
No, non fa parte della nostra cultura, cioè è stata inculcata dal mondialismo, da questa maledetta globalizzazione e dall'americanismo.
Io lo fermo perché altrimenti qui ci prolunghiamo oltremodo. Comunque sono d'accordo con quello che stavi cercando di dire, Ludovico.
Vero.
Valentino, diamo l'appuntamento naturalmente a giovedì, perché domani appunto sarà festa, e auguriamo buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Allora, buon pomeriggio, buon Halloween, buon tutti santi. A chi ci crede, i pareri anche qua in studio sono diversi. Ci troviamo tutti quanti giovedì.
Ciao a tutti, ciao.